Dal Salmo 66. Popoli tutti, lodate il Signore. Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti.
Popoli tutti, lodate il Signore.
Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine. Governi le nazioni sulla terra.
Popoli tutti, lodate il Signore.
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio, il nostro Dio, e lo temano tutti i confini della terra.
Popoli tutti, lodate il Signore. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, lungo il cammino verso Gerusalemme, il Signore Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi». Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti», e mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro, lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9 dove sono?» Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero. Egli disse: «Alzati e va, la tua fede ti ha salvato».
Pace bene amici, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Siamo qui a commentare la liturgia della parola di questa sesta domenica dopo l'Epifania, sempre secondo il rito ambrosiano. Il brano di questa domenica ci presenta la guarigione di 10 lebbrosi operata da Gesù. Per renderci conto della portata dell'episodio dobbiamo sapere qual era la condizione di tali infermi nell'ambiente ebraico. Essere lebbroso non significava solo essere malato, ma trovarsi in una condizione di esclusione dalla società, che in pratica equivaleva a non esistere, al punto che molti lebbrosi avrebbero preferito la morte a quella malattia. Costretti a stare fuori dalla comunità, essi conducevano una vita randagia, dormendo per i monti, nelle caverne, nelle campagne. Avvicinandosi alle abitazioni dovevano gridare: «Immondo, immondo!». Questo, d'altronde, era prescritto nella legge del Levitico, siamo al capitolo 13 di questo brano dell'Antico Testamento, ove si legge: «Il lebbroso colpito dalla lebbra porterà vesti strappate e il capo scoperto, si coprirà la barba, andrà gridando: immondo, immondo. Sarà immondo finché avrà la piaga, e immondo se ne starà solo, abiterà fuori dall'accampamento». La causa di una sofferenza ancora più profonda era un'altra, perché era considerata la lebbra, a torto, la malattia in assoluto più infettiva, e veniva interpretata come un durissimo castigo divino per chi avesse commesso delitti molto seri. Il lebbroso perciò era considerato un malato, un maledetto da Dio. Ora nel brano di Luca che abbiamo appena letto ritroviamo tutti questi elementi. Infatti i 10 lebbrosi stanno fuori del villaggio, non osano avvicinarsi a Gesù e da lontano gli gridano di aver pietà di loro. Gesù non compie subito il miracolo, ma dice loro di andare a mostrarsi ai sacerdoti. La guarigione, avvenuta poi lungo il percorso, doveva, secondo la legge, essere certificato dalle autorità religiose, il che spiega il comando di Gesù. Proseguono nel loro cammino, secondo l'indicazione ricevuta dal maestro. Ecco che uno dei 10, il samaritano, nel momento in cui si vede guarito, interrompe il cammino e torna indietro e si legge nel Vangelo, lodando Dio a gran voce e ringraziando Gesù. Che cosa possiamo pensare? Che ha disobbedito al maestro? Non pare proprio, visto che è Gesù stesso ad elogiarlo. Ma non sono stati guariti tutti e 10? Non si è trovato chi tornasse a rendere gloria a Dio all'infuori di questo samaritano? Ecco, certamente nel samaritano ha avuto più presa la forza del cuore che quella della legge, potremmo pensare così. Egli, vedendosi guarito, avrà provato una gioia così grande da non riuscire più a contenerla, al punto da invertire il cammino e andare da Gesù a ringraziarlo davanti a colui che lo aveva guarito, lo aveva sanato. Ecco, lasciamo spazio qui ai reni, siamo solo in 2 oggi in questa nostra trasmissione, per approfondire questo messaggio di questo brano del Vangelo, di questa guarigione molto importante che Gesù ha operato nei confronti di questi 10 lebbrosi sconosciuti.
Sì, già Padre Gianni appunto ha spiegato bene come era considerato il lebbroso in quel tempo, quanta emarginazione, quanta solitudine. E appunto questi 10 lebbrosi vanno incontro a Gesù, hanno fiducia che Gesù li possa guarire. E come diceva appunto Padre Gianni, Gesù al momento non fa neanche niente, dice solo andate, presentatevi davanti ai sacerdoti perché possano vedere che voi siete guariti, e mentre essi andavano furono purificati. Ecco, a me la prima cosa che viene in mente è sempre questa obbedienza, no? Questa fiducia che poi fa sì che uno sia obbediente a questa alla parola del Signore. Il Signore Gesù dice andate a presentarvi ai sacerdoti. E mentre essi andavano furono purificati. Cioè il primo gesto che fanno questi 10 lebbrosi è quello di andare da Gesù e di chiedere a lui di avere pietà. Il secondo gesto che fanno è quello di obbedire, e quindi senza aver visto ancora niente di ascoltare quello che il Signore Gesù dice e di andare verso i sacerdoti. E questo mi fa riflettere sul fatto che la fede comporta anche una certa obbedienza, cioè se credi che Gesù davvero sia il Signore della tua vita, devi poi anche ascoltarlo, quindi ascoltare la sua parola, e i lebbrosi hanno ascoltato quello che Gesù ha loro detto, l'invito che Gesù ha loro fatto, e poi di conseguenza l'obbedire a questa parola. E questo è un suggerimento importante anche per ciascuno di noi, l'ascolto della parola di Gesù e l'andare dietro a questa parola, quello che Gesù dice, avere fiducia, avere fede. Poi tutti, mentre stavano andando, mentre camminavano, furono purificati, furono sanati. L'altra cosa che torna all'occhio, cioè che colpisce, è il fatto che di questi 10 uno solo torna a ringraziare Gesù. E questo che torna a ringraziare Gesù per giunta è un samaritano, mentre gli altri sono 9 giudei facenti parte della religione giudaica. Questo invece è un samaritano, quindi è qualcuno che è al di fuori dal discorso di Gesù, dal discorso dei giudei. E quindi questa è anche una riflessione, perché poi se noi andiamo a leggere la prima lettura di oggi ci rendiamo conto che anche oggi il Signore Gesù ci vuole dire qualcosa, ci vuole dire che nessuno è escluso dalla salvezza, non importa a che popolo appartenga, non importa quale sia il suo passato, non importa quale sia la sua condizione sociale, non importa, ma l'unica cosa che importa è che abbia fede, che abbia fiducia in Lui. La fiducia in Lui fa superare ogni diversità, fa superare ogni debolezza, ogni povertà e fa sì che il Signore Gesù possa agire, possa guarire, possa entrare nella nostra vita e cambiarla. Ed è quello che è successo a questo samaritano, che torna a ringraziare Gesù. E Gesù rimane colpito da questa cosa, dice: ma non ne sono stati purificati 10, gli altri 9 dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero? Cioè Gesù si chiede come mai. E io penso che proprio sia perché questo straniero ha sperimentato la salvezza in un modo diverso rispetto agli altri 9, perché gli altri 9 forse appartenevano già a una certa categoria di persone. Quindi il fatto che Gesù li abbia sanati senz'altro è stata una cosa importante, ma non così sconvolgente come invece lo deve essere stato per questo samaritano, che ha imparato a riconoscere Gesù, che ha imparato a sentirlo qualcuno di vero, qualcuno di grande, qualcuno che poteva veramente cambiare la sua vita. Forse gli altri 9 sono tornati alla loro vita di sempre, sono andati dal sacerdote per far vedere appunto che erano stati sanati, ma poi probabilmente, poi qua non si dice, è una supposizione che sto facendo io, probabilmente sono tornati alla loro vita di prima, mentre questo samaritano la vita l'ha proprio avuta sconvolta, cioè ha dovuto cambiare, ha dovuto riconoscere che c'era questo Gesù della storia che poteva fare qualche cosa per lui. Infatti questo Vangelo termina facendo dire a Gesù: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Quindi c'è un passo ulteriore, c'è una guarigione fisica, questo lebbroso è stato guarito fisicamente, ma questo lebbroso, questo samaritano, è stato guarito anche di dentro, nella fede, nella fiducia, e quindi alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Ed è il tipo di guarigione che dobbiamo chiedere per ciascuno di noi, no? La guarigione che ci faccia riscoprire la fede, che la faccia aumentare la nostra fede, che ci faccia credere quanto sia importante l'ascolto della parola di Gesù, il fare quello che Lui dice, l'obbedienza, l'obbedire alla Sua parola, credere che attraverso la Sua parola noi veniamo sanati.
riprendiamo il nostro commento alla liturgia della parola di questa sesta domenica dopo l'Epifania. Proviamo a ripercorrere il brano del Vangelo di oggi, tentando di cogliere alcune sfumature e comunque di approfondire il discorso, non semplicemente dal punto di vista storico, ma cercando di cogliere anche un messaggio che va oltre il testo, che si intravede e si può leggere tra le righe. Innanzitutto troviamo Gesù che è in cammino, tipico dell'Evangelista Luca, perché sappiamo, è noto, che questo terzo evangelista descrive la vicenda di Gesù proprio lungo un percorso che parte da Nazaret, città dove Gesù aveva vissuto per tanti anni, e termina a Gerusalemme, termina nella città santa, in croce, poi la risurrezione. E come ogni cammino, allora si camminava a piedi, soprattutto, o a cavallo, ma Gesù camminava a piedi, quindi c'è la lentezza del cammino, ma anche la positività del cammino, perché si riesce a cogliere quei particolari che, andando troppo in fretta, come noi con i nostri mezzi moderni, rischiamo poi di non cogliere quei particolari interessanti che ci si presentano lungo il cammino. Ed ecco che 10 lebbrosi, cioè una comunità, 10 lebbrosi, sono un bel gruppo, una comunità senza speranza, che all'improvviso si pone di traverso sulla strada dei 12. Gesù camminava con i discepoli, senz'altro con i 12, che faceva il suo percorso. E si dice che Gesù appena li vide, cioè subito, immediatamente, appena li vide, cioè prima ancora di sentire il loro lamento, la loro implorazione. Gesù ha anche l'ansia di guarire, cioè appena li vide interviene. Il suo amore ha fretta, è un amore preveniente che anticipa. E davanti al dolore dell'uomo appaiono 3 verbi nell'azione di Gesù: vede, si ferma e poi indica un cammino, vai. Non devono soffrire neanche un secondo in più, perché l'amore di Gesù, che è mosso dalla compassione, dalla condivisione, non riesce a sopportare questa situazione di morte entro la quale si trovavano a vivere questi disperati. Andate. E mentre andavano furono purificati. Cioè sono purificati non quando arrivano dai sacerdoti, ma mentre camminano. E così possiamo considerare e riflettere sul senso del cammino. Qui la guarigione comincia con il primo passo compiuto, credendo nella parola di Gesù. E la vita, probabilmente la nostra vita, noi usciamo dai nostri problemi non quando siamo arrivati, ma quando ci poniamo in cammino che ci costringe a guardare dentro, ad affrontare, ad accettare i nostri problemi, però cammin facendo. Sperimentiamo la grazia, l'aiuto, la condivisione, il sostegno che provengono dalla compagnia di Gesù Cristo. La vita però non guarisce quindi nel momento in cui si raggiunge la meta, cioè la fine, ma noi guariamo lentamente mentre camminiamo. Mentre camminiamo lottiamo, ma cresciamo, maturiamo, e se perseveriamo sino alla fine saremo salvi, cioè sperimenteremo la pienezza della vita, della maturità. Dei 9 lebbrosi guariti non si sa più nulla, non si dice più nulla. Probabilmente scompaiono dentro una gioia, una condivisione tra di loro, si scordano, anche noi molte volte siamo smemorati, si scordano quella che è stata la causa della loro guarigione. Sono contenti, riprendono la loro vita, festosi, gioiosi, per aver ricevuto la guarigione. E l'unico invece che torna indietro è un samaritano, uno straniero. Il Vangelo propone un samaritano, uno straniero, un eretico, come modello di fede. Questo è il messaggio che possiamo cogliere, che è tipico di Luca e che dobbiamo cogliere in questo racconto miracoloso che l'Evangelista descrive. E la fede che salva non è una, semplicemente una professione verbale, ma un cammino. Andate, camminate, fate qualcosa. Non si tratta soltanto di aderire a delle formule, ma soprattutto di vivere una parola, di calarla dentro nella nostra situazione di vita. Il centro della narrazione, quindi potremmo dire, è la conclusione del discorso. Va, la tua fede ti ha salvato. È la fede che salva. Tutti e 10 sono stati guariti, ma un solo è salvato. Nella salvezza uno ritrova, oltre che a una sanità corporale, fisica, umana, potremmo dire, noi nella salvezza, oltre che nella guarigione, cioè in un atto di fede in colui che ci ha guarito, e ci guarisce e ci sostiene, noi ritroviamo che cosa? Un'intimità con Dio, riscopriamo attraverso un'esperienza magari umana di guarigione, misteriosa, meravigliosa, miracolosa, noi scopriamo che siamo stati salvati perché abbiamo creduto in Dio. E quindi la salvezza, la fede che dimostra questo samaritano, no, questa fede si traduce non semplicemente in guarigione ma anche in salvezza. Cioè in un rapporto, in una comunione con Gesù Cristo che ti dà una pienezza di vita.
Sì, io credo che riconoscere, come ha fatto appunto il samaritano, che Gesù ci ha salvato, vuol dire riconoscerlo presente nella storia, nella nostra storia, vuol dire riconoscerlo parte della nostra vita e quindi vivere nella fede in Lui, vivere di fede. Che è quello che probabilmente poi è successo al samaritano. E quindi l'altra cosa che mi fa riflettere è che il Signore chiama tutti, non guarda tanto, non fa preferenza di persone, chiama tutti. Anzi, qui sembra chiamato ancora più il samaritano che neanche gli altri 9 che forse hanno vissuto in un modo più superficiale questa guarigione. E se noi andiamo a leggere la prima lettura di oggi, del profeta Isaia, proprio la vediamo bene questa cosa, perché il Signore dice che a chi osserva il diritto e pratica la giustizia, la salvezza sta per venire, la giustizia sta per rivelarsi. E poi dice, non lo dica lo straniero che ha aderito al Signore, certo mi escluderà il Signore dal suo popolo, non dica all'eunuco, ecco io sono un albero secco. Perché così dice il Signore, e qui dice una frase veramente bella, agli eunuchi che osservano i miei sabati, preferiscono quello che a me piace e restano fermi nella mia alleanza, io concederò nella mia casa e dentro le mie mura un monumento e un nome più prezioso che figli e figlie. Darò loro un nome eterno che non sarà mai cancellato. E poi ancora aggiunge, gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore, li condurrò sul mio monte santo, li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. Quindi dice delle cose bellissime qua il Signore Dio al suo popolo, non al popolo eletto, ma proprio agli eunuchi, agli stranieri, a coloro che sembra non possano fare parte appunto di questo popolo eletto. Invece il Signore dice, no, se voi osserverete il diritto e praticherete la giustizia, se ascolterete la mia parola, ecco che addirittura io farò un monumento a voi e darò un nome più prezioso che figli e figlie, quindi ancora più grande di quello che potrebbe essere dato al suo popolo, alla sua eredità. Questo vuol dire che l'amore del Signore non ha confini, vuol dire che l'amore del Signore può raggiungere tutto e tutti, vuol dire che la salvezza veramente è per tutti. Quello che però conta è che uno l'accolga, come ha fatto il samaritano che ha accolto, ha riconosciuto che Gesù lo aveva salvato, lo aveva sanato, lo aveva guarito. E lo stesso vale per tutte le altre persone. Noi a volte facciamo delle classifiche, no? E magari ci sentiamo, certo che dobbiamo sentirci fortunati, graziati, perché crediamo nel Signore Gesù, perché abbiamo fiducia in Lui, però a volte poi mettiamo dei paletti, dei muri nei confronti degli altri. Invece il Signore Gesù non fa così. Signore Gesù accoglie tutti quelli che sono disposti a riconoscerlo come il Signore della loro vita, che sono disposti ad ascoltare la sua parola e a fare quello che lui chiede. E addirittura a queste persone ancora dà qualcosa di più grande, che è quello che è successo appunto al samaritano di questo Vangelo, perché alla fine il Vangelo proprio termina dicendo: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Come dicevo prima, vuol dire che Gesù ha dato qualcosa in più a questo samaritano. Sì, l'ha guarito dalla lebbra, ma non solo dalla lebbra fisica, l'ha guarito anche dalla lebbra spirituale, ha guarito il suo cuore, l'ha portato nella condizione di camminare per le vie del Signore, per le vie del suo amore, e questo è qualcosa di estremamente grande. Allora, se noi pensiamo a questa magnanimità dell'amore di Dio, a questa salvezza così grande, così infinita, non possiamo che ringraziare anche noi, come questo lebbroso, questo samaritano, ringraziare il Signore del bene che continuamente ci offre, della possibilità che continuamente ci dà di vivere da salvati, di vivere da redenti, di vivere nella fede, che è qualcosa di grande, perché è qualcosa che ci porta a vivere come Lui ha vissuto, a somigliare sempre di più a Lui, a diventare santi, in parole povere. E quindi è qualcosa che non ci può che dare tanta gioia, tanta pace. E quindi è qualcosa di cui dobbiamo continuamente ringraziare il Signore. Questa è la prima cosa. E la seconda, dobbiamo avere questo sguardo di amore come ce l'ha Gesù nei confronti anche degli altri, di quelli che magari noi diciamo che sono stranieri non nel senso della razza, stranieri magari perché non appartengono al popolo che noi pensiamo eletto, a quello del popolo dei credenti. Non ci possiamo permettere di giudicare, perché è solo il Signore che conosce i cuori, che scruta i cuori, e quindi è solo Lui che può capire cosa c'è nel cuore dell'uomo e quello che veramente l'uomo prova nei suoi confronti, sente nei confronti del Signore. Quindi è una grande lezione anche di umiltà per ciascuno di noi, di umiltà ma anche di grande gratitudine, perché sappiamo che il Signore non cessa mai di operare e non cessa mai di salvare, di portare la sua salvezza, di accrescere la nostra fede, cioè la nostra fiducia in Lui.
Riprendiamo dagli studi di Radio Missione Francescana il nostro commento a questa liturgia della parola sesta dopo l'Epifania. Troviamo una comunità, si diceva, di disperati, 10 lebbrosi, di cui uno straniero. Ma nella malattia non ci sono molte differenze, anzi spariscono. I quali 10 sono probabilmente un po' tutti quanti delusi da questo presunto profeta che ritengono essere un tammaturgo, perché altrimenti non griderebbero, non proporrebbero una richiesta d'aiuto data la loro situazione di morte. Ma sono un po' delusi forse da questo profeta che invece di intrattenersi con loro cosa fa? Andate al tempio, cioè li manda, li proietta, li costringe a camminare. E il tempio, dovevano recarsi al tempio perché il lebbroso guarito, miracolosamente guarito, non per intervento di Gesù, ma anche per cause strane e ignote che esistevano anche ai tempi di Cristo, per fortuna, potremmo dire tra virgolette noi, allora qualsiasi lebbroso guarito, per essere dichiarato tale, doveva recarsi al tempio. I sacerdoti di questo tempio dovevano poi riconfermare o confermare meglio la venuta guarigione. Allora li manda al tempio. Saranno stati un po' delusi perché il tempio non si può andare se non guariti. E loro intraprendono il cammino da lebbrosi, non da sani. Per il decimo lebbroso, il samaritano, lo sconcerto forse risultava essere più evidente, perché per gli ebrei, per i giudei, meglio, il recarsi al tempio, meglio il tempio di Gerusalemme, costituito la centralità, il luogo centrale della loro fede. Invece i samaritani adorano Dio non nel tempio di Gerusalemme, ma in Samaria, in un altro luogo. Quindi questo samaritano doveva essere un po' scombussolato. Perché devo andare al tempio? Che la mia fede da buon samaritano non include questo luogo sacro. Avrò fatto senz'altro più fatica. E sempre la guarigione avviene mentre siamo per strada, si diceva prima. Il samaritano, appena guarito, torna indietro e lo riconosce. Ma perché torna indietro? Perché lui non aveva il tempio da andare a visitare, il tempio di Gerusalemme e i sacerdoti del tempio ai quali fare riferimento, perché lui il luogo sacro era da un'altra parte, in Samaria. E allora cosa fa? Tutto contento di essere guarito, torna indietro, perché riconosce in Gesù Cristo il sommo sacerdote, il vero sacerdote, il luogo, o meglio la persona alla quale presentarsi per ringraziare del dono della guarigione ricevuta. Ecco, penso che potremmo anche evidenziare questi piccoli particolari che una lettura veloce non sono colti, non risultano, non risaltano immediatamente. Ma dietro ogni parola della Bibbia, siccome è una parola di vita, c'è un nutrimento e deve esserci, dobbiamo trovarlo, questo nutrimento per noi oggi.
Volevo leggervi una parte di un commento che ho trovato, che mi sembra che in fondo sia un po' simile al pensiero di Papa Francesco, di quello che Papa Francesco va dicendo in questi tempi. E questo commento dice così: la Chiesa, la comunità dei discepoli di Gesù in tempo e spazio precisi, è chiamata a essere segno credibile della salvezza portata da Gesù Cristo. Ci sono vari modi di essere presenti nella storia come cristiani. Siamo chiamati a viverlo nel modo più evangelico. C'è una chiesa dalla porta aperta che accoglie ogni uomo e ogni donna. Certamente la chiesa oggi, ma diremo sempre nel corso dei secoli, non deve svendere la sua originalità di essere segno della salvezza di Cristo e nemmeno rinunciare a recare a tutti la buona e lieta notizia del Signore. Il suo atteggiamento, però, soprattutto in questo momento di smarrimento, di incertezza, di crisi, non solo economica ma anche esistenziale, è quello, nello stile del Divino Maestro, di accogliere le persone, piccoli e grandi, nella loro situazione concreta. un'accoglienza che è ascolto, che è condivisione, che è disponibilità nell'aiutare l'altro a saper decifrare la propria storia, ad avere una giusta stima di sé, ad aprirlo a un incontro vivo con il Signore Gesù. La presenza della Chiesa nella società di oggi non deve ridursi a essere gendarme etico e nemmeno agenzia di servizi assistenziali, sia pur necessari, ma è chiamata soprattutto a regalare la speranza cristiana, la certezza che siamo nelle mani di Dio, che il presente è carico di eternità, che ogni nostro gesto di bontà incide positivamente sul mondo intero, che c'è il paradiso. Ecco, mi è sembrato bello questo finale di commento perché ci fa capire come dobbiamo camminare in Cristo e come anche il Papa sempre ci invita a camminare in Cristo. E pensando anche agli stranieri, pensando appunto a quello che dice questo Vangelo di oggi, il mio pensiero va anche a tutte quelle persone che appunto vengono da altri mondi e che vanno aiutate, che vanno accolte, che vanno ascoltate, con le quali è importante condividere la vita, con le quali è importante condividere la salvezza che ci viene donata gratuitamente in Cristo. Quindi con questo pensiero vi lasciamo, vi auguriamo una buona domenica nel Signore. Ciao da Irene
e Padre Gianni.